Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
La Bibbia. Omero Antonutti legge la Genesi. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, a cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
La carestia grava non solo sull'Egitto, ma anche su tutte le popolazioni circostanti. Già questo inizio che io ho presentato come una specie di sigla di apertura della lettura nostra odierna della Bibbia ci fa riportare a un'atmosfera, a un orizzonte che ci è noto, quello della storia di Giuseppe che stiamo leggendo in queste domeniche. Siamo giunti al capitolo 43esimo e sappiamo anche che i fratelli sono giunti in Egitto riconosciuti da Giuseppe, ma essi non hanno riconosciuto Giuseppe, sono giunti in Egitto e stanno attendendo il loro destino, un destino che è legato proprio alle mani di questo strano personaggio che hanno incontrato, il viceré, il quale si interessa di loro, modesti contadini, pastori della Palestina, ma al tempo stesso un interesse che si rivela estremamente pericoloso, che si rivela estremamente drammatico per loro, perché questo misterioso sovrano, aiuto sovrano, viceré del grande faraone, si rivela interessato alla loro famiglia e a un particolare della loro famiglia, la figura dell'ultimo figlio, Beniamino, il cui nome significa in ebraico figlio della destra, figlio della fortuna. Abbiamo già letto a suo tempo le sue origini. Egli era nato dalla moglie amata in maniera particolare da Giacobbe, Rachele, la donna bella che era stata la compagna delle sue vicende, spesso complesse, non di rado anche drammatiche. E questa donna era morta dando alla luce proprio questo bambino. Lei lo voleva chiamare Benoni, figlio della mia doglia, del mio dolore, ma per l'amore che aveva verso questa donna, Giacobbe aveva voluto questo bambino chiamarlo Beniamino, figlio della destra, cioè figlio della fortuna, un augurio di speranza. Ora Giuseppe, non riconosciuto dai fratelli, desidera che scenda in Egitto proprio Beniamino. E Giacobbe naturalmente questo non lo vuole fare perché egli ha già perso un figlio. Agli occhi infatti suoi Giuseppe è scomparso, lacerato, divorato da una belva. I fratelli sanno che l'hanno venduto, ma non immaginano mai che egli sia proprio quel vicere che ora incombe su di loro e, come dicevo, misteriosamente si interessa del loro fratello minore. Lasciamo ancora una volta, come sempre, la parola al narratore biblico. Io ancora una volta ricordo che questo capitolo 43esimo, come tanti altri capitoli di questa storia, è quasi come se fosse una sceneggiatura già scritta. Il dialogo, i colpi di scena, le tensioni, la sospensione anche nel racconto permette già di immaginare quasi una visione del testo stesso. Il racconto è fatto in modo tale che l'ascoltatore possa anche mettere in funzione la sua fantasia. L'autore, cioè, è un narratore raffinato, persino in qualche punto sofisticato, che conosce anche, e ve ne accorgerete anche in questo capitolo, se l'attenzione sarà abbastanza vigile alla sequenza delle scene, che conosce anche la tecnica del montaggio, passando da un punto all'altro, da un orizzonte all'altro, e lasciando sempre l'ascoltatore sospeso, in tensione. Che cosa accadrà alla fine di questa vicenda?
La carestia continuava a gravare sul paese. Quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: «Ritornate a comperarci un po' di viveri». Ma Giuda gli disse: «Quell'uomo ci ha formalmente dichiarato: non verrete alla mia presenza a meno che il vostro fratello non sia con voi. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello, noi scenderemo laggiù per comprarti grano. Ma se tu non lo vuoi lasciar partire, noi non scenderemo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza a meno che il vostro fratello non sia con voi». E Israele disse: «Perché mi avete dato questo dispiacere di far conoscere a quell'uomo che avevate ancora un fratello?» Risposero: «Quell'uomo ci interrogò con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela, dicendo: è ancora vivo vostro padre? Avete qualche fratello?» E noi rispondemmo secondo queste domande. Potevamo noi sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello? Giuda disse a Israele suo padre: lascia venire il ragazzo con me, e poi leviamoci e andiamo, per poter vivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini. Mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo avrò condotto e posto davanti, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita, che se non avessimo indugiato ora saremmo già di ritorno per la seconda volta». Allora Israele, loro padre, disse: «Se è così, fate pure. Prendete nei vostri bagagli i prodotti scelti del paese e portateli in dono a quell'uomo: un po' di balsamo, un po' di miele, di gomma e resina, dei pistacchi e delle mandorle, e riporterete con voi doppio denaro. Il denaro, cioè, che fu rimesso nella bocca dei vostri sacchi, lo riporterete indietro. Forse si tratta di uno sbaglio. Prendete pure vostro fratello e partite. Ritornate da quell'uomo. Dio Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci l'altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che dovrò essere privato dei miei figli, che ne sia privato». Gli uomini presero dunque questo dono, il doppio del denaro e anche Beniamino, e partirono, discesero in Egitto e si presentarono davanti a Giuseppe. Quando Giuseppe ebbe visto con loro Beniamino, disse al suo maggiordomo: «Conduci questi uomini in casa, macella quanto occorre e prepara, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno». Il maggiordomo fece come Giuseppe aveva detto e introdusse gli uomini nella casa di Giuseppe. Ma i nostri uomini si spaventarono perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero: «È per causa del denaro rimesso nei nostri sacchi l'altra volta che noi siamo condotti là, per poterci assalire, piombarci addosso e prenderci come schiavi con i nostri asini». Allora si avvicinarono al maggiordomo di Giuseppe e parlarono con lui all'ingresso di casa. Gli dissero: «Scusa, mio signore, noi venimmo qui già un'altra volta per comperare dei viveri. Quando fummo all'albergo, aprimmo i nostri sacchi ed ecco che il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco, proprio il nostro denaro col suo peso esatto. E allora noi l'abbiamo portato indietro e per comperare dei viveri abbiamo portato con noi altro denaro. Non sappiamo chi sia stato a mettere nei sacchi il nostro denaro». Ma a quello disse: «State in pace, non temete, è il vostro Dio, è il Dio dei padri vostri che vi ha messo un tesoro nei sacchi, il vostro denaro è già pervenuto a me». E condusse loro Simeone. Poi quell'uomo li fece entrare nella casa di Giuseppe, diede loro dell'acqua perché si lavassero i piedi e diede del foraggio ai loro asini. Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno, perché avevano sentito dire che avrebbe mangiato con loro in quel luogo. Quando Giuseppe arrivò a casa, essi gli presentarono il dono che avevano con sé e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Allora egli li salutò e disse: «Sta bene il vostro vecchio padre di cui mi parlaste? Vive ancora?» Risposero: «Il tuo servo, nostro padre, sta bene, è ancora vivo». E si inginocchiarono e fecero una prostrazione. Poi egli alzò gli occhi e vide Beniamino, suo fratello, il figlio di sua madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane di cui mi parlaste?» E aggiunse: «Dio ti dia grazia, figlio mio». E Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Entrò nella sua camera e lì pianse. Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò: «Servite il pasto». Fu servito per lui a parte, per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono prendere cibo con gli ebrei. Ciò sarebbe un abominio per gli egiziani. E si misero a sedere davanti a lui, il primogenito secondo la sua primogenitura e il più giovane secondo i suoi anni giovanili. E gli uomini si guardavano l'un l'altro con meraviglia. Egli fece portare loro delle porzioni prese dalla propria mensa, ma la porzione di Beniamino era 5 volte più grossa di quella di tutti gli altri, e con lui bevvero fino all'allegria.
Giuseppe aveva una coppa che gli era cara. La coppa nella Bibbia è simbolo di abbondanza e di immortalità, però veniva anche usata come strumento di comunione con la divinità, ma secondo l'uso magico e quindi anche secondo l'uso orientale egiziano che qui si suppone, l'osservazione del movimento di alcune gocce di olio in una coppa piena d'acqua o della configurazione di alcune macchie sulla superficie levigata di una coppa poteva condurre a previsioni, poteva condurre proprio a una vera e propria operazione di magia. Ora la coppa di Giuseppe sarà un po' al centro di questo racconto e creerà uno stato di tensione ulteriore, perché la coppa verrà scoperta proprio nell'interno.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Del sacco di grano di quel Beniamino che, come sappiamo, il padre Giacobbe non avrebbe mai voluto mandare in Egitto coi fratelli per poter avere il sostentamento, il grano, perché era il figlio più caro, l'ultimo che egli aveva, il figlio di Rachele, come dicevamo, ed egli riteneva di aver già perso un altro dei figli cari, quel Giuseppe che in realtà ora è laggiù in Egitto, in attesa di incontrare finalmente il padre che egli da tanto tempo ha perduto. La storia, come vedete, la sappiamo già, d'altra parte, si sta avviando verso la sua soluzione e comprende momenti che sono, per certi aspetti, di paura, sì, ma anche ormai lentamente di luce. Nell'interno del brano io invito ora i nostri ascoltatori, mentre sentiranno fluire il capitolo 44 della Genesi, inviterei i nostri ascoltatori a seguire un discorso. È un lungo appassionato discorso di Giuda, uno dei fratelli di Beniamino e naturalmente di Giuseppe anche, che è considerato uno dei brani più belli e più commoventi dell'oratoria, cioè della retorica antica. È un discorso che segue proprio le regole di convenienza del parlare antico, il mio signore, i tuoi servi, ma che può essere anche collocato nell'atmosfera di una preghiera di intercessione, intercessione rivolta a questo essere misterioso, Giuseppe, il viceré, che in realtà è molto più vicino di quanto essi immaginano al loro dramma.
Poi egli ordinò al maggiordomo: riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri, quanti ne possono contenere. Metti il denaro di ciascuno alla bocca del proprio sacco e metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più piccolo col denaro del suo grano. Quello fece secondo quanto aveva detto Giuseppe. Quando si schiarì la mattina, gli uomini furono fatti partire con i loro asini. Ma erano appena usciti dalla città e ancora non erano lontani quando Giuseppe disse al maggiordomo: «Levati, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro: perché avete reso male per bene? Non è forse quella la coppa in cui beve il mio signore e della quale si serve per indovinare? Avete fatto male a fare così». Quello li raggiunse e ripeté loro queste parole. Allora quelli gli dissero: «Perché il mio signore dice queste cose? Lungi dai tuoi servi il fare una tale cosa. Ecco, il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi te lo abbiamo riportato dalla terra di Canaan, e come potremmo rubare argento e oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, sarà messo a morte, e anche noi diventeremo schiavi del mio signore». Rispose: «Ebbene, come avete detto, così sarà. Colui presso il quale si troverà sarà mio schiavo e voi sarete innocenti». Si affrettarono dunque a scaricare a terra ciascuno il suo sacco e ad aprirlo, e quegli li frugò, cominciando da quello del maggiore a quello del più piccolo, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il suo asino e ritornarono in città. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione è questa che avete commesso? Non sapete che un uomo come me è capace di indovinare?» Giuda disse: «Che cosa diremo al mio signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio ha ritrovato la colpa dei tuoi servi, eccoci schiavi del mio signore, tanto noi quanto colui in possesso del quale fu trovata la coppa». Ma egli rispose: «Dio mi guardi dal far questo. L'uomo in possesso del quale fu trovata la coppa lui sarà mio schiavo. Quanto a voi, ritornate in pace da vostro padre». Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: «Mi scusi, il mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore, e non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché tu e il faraone siete tutt'uno. Il mio signore aveva interrogato i suoi servi in questi termini: avete un padre o un fratello? E noi rispondemmo al mio signore: abbiamo un padre vecchio e un figliuolo ancora piccolo, nato gli in vecchiaia. Suo fratello è morto ed egli è rimasto il solo dei figli di sua madre, e il padre suo lo ama. E tu dicesti ai tuoi servi: conducetelo qui da me, che lo possa vedere con i miei occhi. Noi rispondemmo al mio signore: il giovinetto non può abbandonare suo padre, se lascerà suo padre questi ne morrà. Ma tu dicesti ai tuoi servi: se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza. Quando dunque fummo risaliti dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio signore. Poi nostro padre disse: tornate a comperarne un po' di viveri. E noi rispondemmo: non possiamo scendere laggiù. Se c'è con noi il nostro fratello minore, andremo laggiù, altrimenti non possiamo essere ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: voi sapete che due erano quelli che mi aveva partorito mia moglie. Uno partì da me e dissi: senza nessun dubbio è stato sbranato, e da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere i miei bianchi capelli con dolore nell'oltretomba. E adesso, quando io arriverò dal tuo servo mio padre e il giovanetto non sarà con noi, mentre la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, appena egli avrà visto che il giovinetto non è più con noi, morirà, e i tuoi servi avranno fatto scendere i bianchi capelli del tuo servo nostro padre con dolore nell'oltretomba. Siccome il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre dicendo: se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Lascia di grazia che rimanga il tuo servo invece del giovinetto come schiavo del mio signore, e il giovinetto ritorni lassù con i suoi fratelli, perché come potrei ritornare da mio padre mentre il ragazzo non è con me, che io non veda il dolore che opprimerebbe mio padre.
La Bibbia e la scrittrice. La testimonianza di Bianca Pizzorno.
La storia di Giuseppe contiene una serie di elementi narrativi che poi ritroveremo, distribuiti con meno abbondanza e con meno generosità, in moltissime fiabe della tradizione europea, che probabilmente hanno attinto proprio da queste antiche storie della Bibbia. Se vogliamo, soprattutto in partenza, è un misto fra Biancaneve e Cenerentola, con protagonista questa volta maschile invece che femminile. Ci sono, per esempio, come in Cenerentola, i fratellastri invidiosi, perché non dimentichiamo che i fratelli che mettono Giuseppe nel pozzo e poi lo vendono sono figli dello stesso padre, ma non della stessa madre. C'è poi invece il fratello buono, Ruben, che di nascosto degli altri cerca di salvarlo, come il cacciatore in Biancaneve. C'è l'inganno per il padre: Giuseppe non è morto, ma i fratellastri, per farglielo credere morto, intridono di sangue di un capretto scannato. Nel caso di Biancaneve era un capriolo, la bella tunica a colori che il padre aveva regalato al figlio preferito. Poi, una volta che Giuseppe è arrivato in Egitto, c'è questo miracolo per cui a Giuseppe riesce tutto bene. Le circostanze sono contro di lui, ma in qualsiasi situazione Giuseppe si trovi, dalle sue mani nascono perle e fiori, potremmo dire come nelle fiabe, fino a che Giuseppe diventa primo ministro del faraone. Poi, una volta che c'è la carestia e i fratelli vengono a comprare il grano, c'è l'incognito. Giuseppe sa che loro sono i suoi fratelli, ma loro non riconoscono Giuseppe sotto le ricche vesti e probabilmente anche la bardatura che nascondeva il viso del ministro di faraone. C'è il fratellino piccolo, che è una specie di alter ego di Giuseppe, che l'ha sostituito nel cuore del padre, il suo preferito, e che viene mercanteggiato. Giuseppe lo chiede per mettere alla prova i fratelli, e i fratelli resistono fino alla fine perché sanno che se a Beniamino succede qualcosa di male, il cuore del padre si spezzerà definitivamente. E c'è alla fine l'agnizione finale, Giuseppe che si rivela dopo aver provato i fratelli, nascondendo loro il denaro dentro i sacchi, nascondendo poi nel secondo viaggio la coppa d'argento nel sacco di Beniamino. C'è l'arrivo del padre, il riconoscimento, e c'è il vissero felici e contenti. Il padre di Giuseppe muore in Egitto dopo lunghissimi anni di vita prospera e felice. Questi elementi, qui distribuiti con tanta abbondanza e con tanta generosità, verranno poi ripresi. A noi viene da pensare, guarda, la storia di Giuseppe somiglia alle nostre fiabe. Non è così, sono le nostre fiabe che somigliano alla storia di Giuseppe. E nella Bibbia troveremo tante altre analogie nella struttura narrativa. La storia di Cenerentola, per esempio, la troveremo più avanti nel caso di Re David, quando il profeta va a chiedere al padre di David di un figlio che sarà poi l'unto del Signore. Come in Cenerentola, Giuseppe non viene mandato avanti, si presentano i fratelli, nessuno di loro va bene, poi si scopre che ce n'è nascosto a pascolare le greggi, ma in realtà il più bello, quello con gli occhi luminosi, con le guance rosa, dritto, personaggio bello, seducente, come lo sarà poi Cenerentola, il fratellino più piccolo che si presenta solo all'ultimo momento. Evidentemente le radici della narrativa europea hanno attinto a piene mani da questa immensa miniera narrativa che è la Bibbia nelle sue parti narrative, appunto.
Abbiamo trasmesso la 21ª puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuta Bianca Pizzorno. Consulente musicale Nicola Pedone. Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.